Un saluto da Jack e Claudio Elisir Podcast, benvenuti e bentrovati con un grandissimo ospite, il cantautore Roccia. Ciao Claudio, ciao a tutti.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
Ciao ragazzi, ciao ciao, come state?
Bene,
Bene,
grazie.
è un piacere averti qui, chiaramente.
Esatto. Avevamo
Piacere
sentito
mio.
parlare di te da mesi, dai tempi che ti citò il mitico alchimista Davide, che ti citò il tuo
Grande.
nome, disse: è stato un piacere lavorare con lui. Aveva parlato di collaborazioni, ha detto: è stato un piacere lavorare con Roccia. Quindi, insomma, eccoci qua. Elisir Podcast e Roccia insieme per un'intervista simpatica sul mondo della musica. Ciao a tutti quelli che si stanno collegando. Ciao Elio, ciao
Mandiamo un bacio
Daniele.
anche al chimista, che
Beh, ovviamente.
Che ci segue, se per piacere. Va
Speriamo.
bene, allora io voglio partire da una domanda che è la più ovvia, e mi pare ovvio che sia la domanda tipica, te l'avranno fatta tutti. Da dove viene il tuo nome d'arte, Roccia? Io pensavo a The Rock, una rockbot, ma non penso che c'entri nulla.
No, allora, il mio nome d'arte deriva dal fatto che io nella vita vera mi chiamo Giuseppe Roccia.
Ah,
Roccia è il
proprio.
mio cognome, Roccia è il mio cognome e era abbastanza figo, diciamo, ce l'avevo lì pronto e l'ho usato anche come nome d'arte. Poi in realtà mi piaceva, mi è sempre piaciuto il contrasto che si crea tra il nome Roccia e quello che poi in realtà sono, nel senso che uno quando pensa, cioè quando senti e leggi la parola Roccia, ti viene in mente un essere umano duro, grezzo, magari che non piange mai, senza fragilità e cose così, quando io invece nella realtà non dico che sono esattamente l'opposto, però sono un essere umano come tutti voi, no? Come tutti noi. Quindi ho certamente delle fragilità, delle debolezze, ho certamente, ovviamente, ci mancherebbe anche dei punti di pregi, di pregio e di forza, però ecco, era bella questo contrasto che c'era. Quindi ecco, il mio nome d'arte deriva dal mio cognome.
Sì. Mi scuso, una citazione musicale che mi è venuta in mente, quella delle Zeppelin: To be a rock and not to roll, essere una roccia e non rotolare, il finale di Stairway to Heaven.
Bello.
E quindi, insomma, è un bel contrasto, mi è piaciuto. Infatti, ovviamente, pensando a roccia, ovviamente viene in mente la figura statuaria di una persona. Beh, noi pensando da un po' da alchimisti, essendo praticamente di Elisir Podcast, pensiamo spesso, beh, ovviamente. La roccia è colui che regge qualunque sia il tempo, che ci sia l'imperio, che ci sia il bel tempo. La roccia è sempre stabile, sopravvive a tutto. Quindi è un bellissimo nome.
Esatto, tranne all'acqua quando continua a sbattere, perché sbatti oggi, sbatti domani, dopodomani, prima o poi si
A
sgretola
lungo
anche quella.
andare, a lungo
A lungo
andare,
andare.
vabbè, a
Ma poi ti
lungo andare.
rimane impresso come nome. Io la prima volta che ho letto mi è rimasto impresso il nome, cioè il nome d'arte. Quindi ho detto, ma cavolo, ma è un nome
Rimane
che è anche
impresso.
molto efficace. Sì, è molto efficace a mio avviso perché poi ti rimane. È una cosa che ho apprezzato tantissimo,
Sì. Bene,
infatti.
allora, devo dirvi che l'unica, diciamo, corrispondenza che c'è, tra virgolette, l'unica, nel senso che comunque sono un ragazzone abbastanza alto, sono 1,90, sono anche un po' robustello, quindi da quel punto di vista Roccia potrebbe corrispondere all'immaginario. Poi invece per tutto il resto è quello che vi ho detto prima sul gioco del contrasto, quindi ecco, a livello
Certamente.
estetico ci prende un pochino, ecco, diciamola così.
Ci sta, ci sta. Cla, tu che so che tu hai parecchie domande curiose.
No, sì, io ti volevo chiedere quando è iniziata la tua passione per la musica.
Allora, guardate, ero negli anni dell'università, non ricordo se il primo o il secondo anno, comunque era sicuramente negli anni dell'università, e penso esattamente come tutti gli artisti, diciamo che ho sentito dentro me un'esigenza comunicativa, nel senso che volevo anch'io raccontare le mie emozioni, quello che vivevo, quello che vedevo, volevo raccontarmi e talvolta volevo anche raccontare altre storie. Per cui poi diciamo che una volta che ho capito che cosa volevo fare, dovevo solo capire come, nel senso se farlo attraverso i libri, attraverso i quadri, attraverso le poesie. E alla fine ho scelto la musica, inizialmente con testi, se vogliamo, anche un pochino banali, proprio quelli che non sono mai usciti in realtà, un pochino banali, un pochino poco significativi. E poi pian piano, insomma, sono andato in studio con qualche testo che io ritenevo pronto e diciamo è iniziato così il mio cammino nel mondo della musica. E, se non ricordo male, nel 2010-2011. 2011, forse più che 2010. E insomma, poi mi direte voi se ho fatto bene o male a scegliere questo cammino, o magari avrei potuto scegliere i romanzi, non lo so, però ho scelto la musica.
I famosi what if che abbiamo davanti nella vita, tanta creatività e tanti modi per esprimersi. Io non so disegnare, quindi insomma... Già...
Ah, ma neanch'io,
No, però, io proprio zero.
Così è sempre un bel modo per esprimere se stessi. Poi magari è difficile spiegare una propria poesia, però ovviamente ci sono tanti modi, anche scrivere testi è anche bello, non è male. Quindi praticamente i testi sono scritti da te nella maggior parte delle canzoni che fai?
Sì, sì, assolutamente, in tutti, tutti i testi che ho fatto sono scritti da me, per quanto riguarda la parte testuale, sia chiaro. Per quanto riguarda invece la parte strumentale, partecipo a tutto il processo creativo, ovviamente, insieme al produttore. A volte ho delle intuizioni sulle linee melodiche, quindi gliele canto. A volte invece dico, qua vorrei questo basso, questo rullante, questa chitarra, questa cosa piuttosto che quest'altra. Però a livello di competenze, a livello tecnica musicale, io non ne ho appunto. quindi non so produrre, non sono in grado di suonare nessuno strumento e tutto. Però certamente i testi sono miei, si basano tutti su esperienze di vita vissuta. E vi dico una curiosità, se volete. L'unico certo. testo che, tra virgolette, passatemi il termine, non ho scritto io, è stato quando praticamente lavoravo all'interno di una scuola primaria, seguivo un ragazzino che era in terza elementare, di origine brasiliana, adottato, che aveva a sua volta una sorella di origine russa, adottata anche lei. Praticamente c'era questa famiglia che aveva fatto questa scelta, una famiglia adottiva. E un giorno il padre di questi due bimbi, ragazzi in realtà, trovò nell'astuccio della figlia dei bigliettini sfogo dove praticamente lamentava il fatto che i bulli la prendevano in giro perché proveniva da una famiglia adottata. In sintesi, ve lo dico in parole dolci, praticamente i bulli la accusavano in maniera stupida, ignorante e altri termini che mi vengono in mente ma non posso dire, l'accusavano del fatto che lei non sarebbe mai stata amata come avrebbe dovuto e voluto, perché i genitori che aveva non erano veri, non erano quelli di sangue.
Che cattiveria, però.
Sì, cioè, voi pensate dove può arrivare la mente umana, soprattutto di ragazzini, cioè, alle scuole medie. E niente, il padre mi mandò questi bigliettini scritti in prosa, tra l'altro, via WhatsApp. Io li lessi subito e così di istinto mi venne ad andare su YouTube, cercare una strumentale di quelle free che si trovano. Ho messo un attimo di ordine nel testo, li ho messi in metrica, ho scritto il ritornello, gliel'ho mandata poi al padre e lui mi disse ok, facciamolo. Quindi in quel caso posso dire che quel testo è stato scritto all'80% dalla ragazza, nel senso che io solo ho avuto il compito di mettere insieme i pezzi, però purtroppo, mi viene da dire, le parole erano sue. Io solo ho fatto il ritornello, però è stato comunque, tra virgolette, una bella esperienza, per me ovviamente, per lei non credo, però per me è stata una bella esperienza di poter raccontare una storia, una storia vera, sentita, e poi comunque alla fine c'è anche un risvolto positivo, perché comunque alla fine la ragazza ce l'ha fatta, è bella, forte, vegeta, e ha superato bene, insomma, tutto quel periodo schifoso che ha vissuto, ecco.
È amata. A differenza
di questi
ragazzi che non sapevano, meno male, è un lieto fine, assolutamente. La domanda che volevo farti è, prima di tutto, quali cantanti, quali musicisti sono la tua ispirazione, e soprattutto quali generi preferisci a livello musicale?
Allora, io chiaramente vengo, dico chiaramente perché nel caso in cui, insomma, doveste ascoltare un mio brano, vi accorgereste subito il mondo da dove vengo. Io vengo dal mondo rap, ok? Ho iniziato con gli ascolti un po' più crudi, i primi Club Dogo, Fabi Fibra, Articolo 31,
ottimo.
Marrakesh, dal quale sono follemente innamorato. E poi pian piano mi sono spostato, crescendo, diciamo, verso altre sonorità, verso quelle che oggi, diciamo, si potrebbero definire come indie pop, una roba del genere. Quindi prendiamo in considerazione ad esempio artisti come Coez, Car Brave, Gazzelle, insomma tutta la scena indie romana, quasi tutta in realtà. Comunque siamo su quell'ambito lì. In realtà poi quello che è interessante secondo me e che cerco quasi sempre di fare nei miei brani è mixare questa cosa, cioè mixare quel mondo più pop, quindi quel mondo più popolare, testi barra strumentali che abbiano del rap, perché comunque sono molto attratto dalle sonorità pop al 100%, però non mi dimentico comunque mai del, passatemi termine tra virgolette, del mondo da dove vengo, ecco. Quindi la rappata ce la caccio sempre, un po' più dolce, ecco, perché io non sono proprio un, non faccio un rap proprio crudo del tipo ghetto, vita di strada, perché sì, non faccio quella vita, e quindi chiaramente non avrebbe senso andare a raccontare cose che non vivo, però certamente il genere di riferimento è quello.
Io mi ricordo i primi testi di Fabi Fibra nei suoi album, che alcuni erano pazzeschi e anche molto crudi, cioè parecchio sì, crudi, sì. Parecchio crudi.
Beh sì, Applausi per Fibra in realtà sembra un testo stupido dove tutti lo ricordano per Applausi per Fibra, dove insomma chiaramente il ritornello ti resta in testa, però se non ricordo male, così a occhio, se non ricordo male, lui descrive la sua situazione familiare di quando era ragazzo, quindi del rapporto che avevano madre, sì, padre e il fratello, e con il fratello, con Nesli anche, sì, per cui insomma sembra un testo stupido, ma in realtà non lo è, ecco.
Ma perché tutti si soffermano sempre sul ritornello, però non è quello secondo me il punto focale, ma è proprio tutto il testo, perché poi appunto racconta della sua storia familiare, però molti invece vanno sempre su questo Applausi con Fibre, basta, il resto non lo mettono nemmeno.
Perché sì, diciamo che è stato passato, è stato venduto un po', adesso a me non piace usare questo termine mai nella musica, però è stato un po' venduto come il classico brano commerciale, no? Quel brano che serve come specchietto per le allodole in un album per gli altri 7, 8, 9. E quindi è così. Cioè, in realtà io credo che anche Tranne Te abbia avuto quella formazione lì, però insomma, secondo me ha un significato anche quello, ecco.
Sì, sì, anche, sì, sì, è un bel testo, cioè, però è un buon testo, apprezzo quella canzone lì, ma poi c'è tante di lui che ascolto volentieri, ma anche di altri, anche Nesli, che tu prima hai citato, secondo me è ottimo, ha fatto delle robe, tipo La Fine, a me piace tanto di lui, La
sì,
Fine.
Cavolo. Sì, assolutamente, beh, assolutamente sì.
Più che altro bisogna sempre ricordare che bisogna sempre uscire dagli stereotipi, lo stereotipo del rapper, vita di strada, uso di sostanze, vita estrema, ribellione, sempre al 100%, lo stereotipo, o come lo stereotipo del metallaro, sempre che antisociale, sono delle cose che poi sono stereotipi, ma i stereotipi vanno poi spezzati e gli stessi artisti sono poi loro che poi riescono ad andare contro quelli che poi magari fanno il personaggio così, ma un conto il personaggio, un conto comunque è la cultura che c'è dietro, la passione, oltre al fatto che le persone hanno una vita privata. Io volevo dirti appunto, guardato, qual è la distinzione fra l'uomo e il cantante, fra l'uomo e il cantante Roccia, chi sei nel privato, si può dire...
Certo che si può dire, assolutamente. Allora, guardate, io credo che io personalmente non ho distinzioni, nel senso che io nella vita faccio l'educatore, lavoro in un istituto residenziale per minori in età evolutiva, che se posso saluto. E posso?
Ah, cioè, sì, sì, è ovvio che
può. Okay. Okay. Cioè, quindi saluto.
Certo che può.
Ecco, saluto diciamo tutti i ragazzi dell'Istituto Angelo Custode, che si trova a Predore in provincia di Bergamo. Saluto i miei colleghi, il mio responsabile, il direttore sanitario, quindi tutti assolutamente. Mi piace tantissimo il lavoro che faccio. Personalmente è uno di quei lavori dove non guardo mai l'orologio, quindi insomma dicono che se non guardi mai l'orologio vuol dire che il lavoro è buono, il tempo scorre liscio. Chiaramente non tutti i giorni, perché quando faccio il turno delle 22 un po' mi rompo, però però penso sia umana come cosa. Però
Sì.
ecco, diciamo che 4 giorni su 5 a settimana scorrono via lisci senza problemi. Quindi ecco, nella vita faccio questo, mi definisco e definiscono un ragazzo solare, abbastanza leggero, ironico, dove per leggero non penso intendano superficiale, ma
No,
comunque che
no, no, sì.
Affronta la vita per l'appunto con leggerezza, senza farmi troppi problemi, o meglio, ho imparato a non farmeli, il che è diverso. E quindi poi cerco di portare tutte queste mie caratteristiche, tutta questa mia solarità anche nei brani che faccio, dove anche se a volte tratto delle tematiche un pochino, diciamo, sofferenti, un pochino toste, però cerco di farlo sempre un pochino insomma, tratti un pochino allegri, diciamo così, colorati, colorati, ecco.
Si vede che sei una persona vivace e solare, appunto, non una persona lunatica, una persona proprio allegra e metti allegria
Ma si
anche.
vede anche nei messaggi che ci siamo scambiati, proprio. È
Con le
difficile
mogli.
essere di cattivo umore dopo averti sentito anche per messaggi. Perché, no, ma è vero, perché proprio positività ci trasmette, quindi
Sì.
è una cosa buona
Cosa
questa.
molto bella, sì.
Esatto, quindi per questo. Ma
Fa
io poi ti
piacere.
volevo chiedere se ci volevi raccontare un po' il tuo progetto musicale.
Come è nato,
Sì.
come è cresciuto.
Ok, certo. Allora, partendo da quello che ho detto prima, quindi nel 2011-2012, diciamo, ho iniziato questo percorso nella musica, sono andato in studio, ho fatto il mio primo album, Qui è un casino, un album che comunque mi piace assolutamente, però sono anche consapevole del fatto che all'epoca avevo poca consapevolezza magari di quello che facevo e di dove poi avrei voluto arrivare. Quindi è sicuramente un discreto lavoro, però non lo definisco uno dei miei migliori. L'ho caricato tra l'altro sugli store molto tardivamente, tipo nel 2020, proprio perché ci credevo poco.
Infatti ho visto che su Spotify era pubblicato nel 2020, ma ha più anni questo.
Sì, è quest'album Qui è un casino, diciamo, è stato completato nel 2012, in estate del 2012, se non ricordo male. L'ho caricato dopo perché inizialmente, diciamo, per tanti anni ho preso la musica un po' come un po' sotto gamba, diciamo, come un gioco, ci credevo poco, ero veramente poco, poco consapevole, ecco, mettiamola così, che penso sia il termine adeguato. E poi, invece, nel corso del tempo, ho fatto altri singoli, ho conosciuto Alchimista e Emanuele, durante il periodo del lockdown, chiaramente via Instagram, ci siamo stimati a livello artistico-musicale, siamo diventati anche amici, prima social, poi dal vivo, sono andato io a Chiavari, da loro abbiamo pubblicato un EP dal titolo Canzoni dal divano. Sempre nell'ottobre del 2020, dello stesso anno, ho pubblicato un altro album, sempre col produttore di Punto e a Capo. Scusate, se sempre col produttore di Qui è un casino, quindi un album che si chiama Punto e a Capo. Poi, dopo quest'album, ho fatto altri singoli fino ad arrivare a oggi, diciamo, che a gennaio ho fatto uscire un singolo sotto etichetta. L'etichetta si chiama Red Hole Orangol e il singolo invece si chiama Labbra di Sale, e ve lo dico proprio così perché l'ho annunciato da poco sui miei canali social. Il 28 aprile uscirà un nuovo singolo che si intitola Il sapore della cena, del quale ancora non posso dire molto in realtà, però il titolo posso dirlo.
C'è ancora il segreto, giustamente,
È
perché
ancora top secret ancora.
ovvio, quello ci sta il top
Esatto.
secret. Allora.
E niente, quindi uscirà questo nuovo singolo, ma diciamo che sono contento del percorso che ho fatto e diciamo che mi sono sbloccato e preso consapevolezza negli ultimi 3 anni, dai, che sembra paradossale perché c'era il Covid di mezzo, però negli ultimi 3 anni ho preso più grinta e più determinazione.
Ma quello poi quanto è importante poi collaborare, cioè, con un artista? Perché molti sono un po'. Anch'io in passato, quando parlavo con gli artisti, dicevo, però collaborare. Cioè, quanto è importante a livello proprio di crescita una collaborazione con un
Beh,
artista?
allora, collaborare è importante, sia diciamo, facendo un featuring, uno perché ti confronti con altre persone. Sarebbe addirittura, secondo me, più interessante fare dei featuring e collaborare con gente che non fa il tuo stesso genere, così apri anche gli orizzonti, no? Mentali. E poi comunque il confronto nella vita in qualsiasi ambito porta sempre a cose positive, diciamo, se uno sa affrontarlo in maniera costruttiva, secondo me. E poi, altra cosa interessante, dico, non solo è importante collaborare a livello musicale, ma anche collaborare nel senso di fare rete, cioè nel senso conoscere artisti di Torino, di Palermo, di Genova, di Roma, di Milano, di Bergamo, di Brescia. Questo non solo perché un domani magari potrebbe nascere una collaborazione artistica, un brano, ma anche semplicemente per l'appunto fare rete, perché magari io conosco quella persona che vive a Genova, mi dice: guarda, Genova, questo weekend, non so, tra un mese c'è un festival, ti va di venire? Non l'ho capito. Fare rete, che nella vita penso sia importante, fare community, non so come dirlo, però il concetto è quello. Quindi collaborare penso sia alla base, però mi rendo conto che non tutti hanno lo stesso pensiero. Non li critico chiaramente perché ogni pensiero è rispettabile, però non tutti hanno questa concezione. Quindi
Poi ognuno ha le sue, quindi chiaramente
Certamente.
ognuno ha
Per
le
esempio,
sue.
anche magari si sblocca un'opportunità a Torino, se dai fare un concerto da quelle parti, il cantante vi avvisa, giustamente anche è molto molto interessante, approvo anch'io questa mentalità a rete perché appunto si può sempre tornare utile. Poi voglio dire, la musica è universale, ma i contatti bisogna sempre
Poi
cercarseli.
anche scambiare i generi, no? Perché tu prima dicevi anche confrontarsi con altri generi. Cioè, io mi ricordo, però non so se ora io la sparo così. Io, siccome avevo portato anche, avevo, ai tempi della radio, messo della musica persiana, avevo visto che c'erano questi artisti che si scambiavano molto spesso i generi, nel senso, mischiavano il rap col metal, avevamo fatto una roba
Ci
oppure
sono.
pop e metal. Quindi e qua sembra quasi, almeno in passato, quando avevo portato gli artisti sulla radio web, alla mia vecchia radio web, che gli dava quasi fastidio. Cioè, c'è una cosa anche purtroppo di, cioè, come si dice, proprio di
Competizione.
reticenza, sì, ma anche di reticenza. Non so come mai su questa cosa.
Non sapevo.
Sì, no, cioè,
È un
sembrava quasi
peccato.
che ci dava fastidio, capito?
Certo,
Una cosa.
sì.
Può succedere, in effetti, alla fine ci sono persone che magari sono molto ancorate nel proprio genere e hanno difficoltà magari a espandere troppo l'uscita dal proprio genere, però sono persone che invece hanno la voglia di sperimentare, diversi generi e ti sorprendi, ma incredibile questo pezzo, cosa si è inventato. È sempre bello quando è così, è sempre bello così. Comunque, ripetiamo un attimo perché vedo che stanno entrando diverse, tante persone. Salutiamo il buon Andre, Noemi, ci sono persone che stanno
Noemi,
raggiungendo adesso, Stefano, Ema,
Ema,
siamo partiti
sta
adesso,
arrivando tutti.
benvenuti ragazzi.
Ciao a tutti a queste persone che
Presentiamo
avete nominato.
certo il buon Roccia, mi raccomando, niente, vi rimetto il link per poterlo seguire, l'artista su Spotify,
Ragazzi,
vi invitiamo a
seguitelo.
lasciare un bel follow, mi raccomando, seguirlo su Instagram e
Mi
quindi
raccomando. Obbligati, obbligati. No, scherzo.
Dopo
quasi
poi.
obbligati, ma
No,
quasi,
quasi
quasi,
obbligati, ovvio
quasi.
che dopo.
Praticamente, beh, ripetiamolo ancora una volta, quindi tu hai detto che ti occupi dei testi, sei cantautore, quindi ti occupi dei testi, per la maggior parte, hai detto quasi praticamente tutte le canzoni, tranne piccole eccezioni, ma no, invece per l'arrangiatura, la musica, si occupa il tuo produttore?
Sì, allora, ho diverse persone, nel senso che in base al periodo storico di quando faccio il brano, e in base anche a volte al tipo di brano che voglio realizzare, mi affido a persone diverse. Tipo, ad esempio, nel caso dei due album, mi sono affidato a David Zampini, nel caso di Labbra di Sale, che è il mio ultimo singolo, mi sono affidato a David Zampini. Per quanto riguarda l'EP che ho fatto con Alchimista, invece c'era Emanuele Lauriola, un ragazzo di Chiavari. E invece, ad esempio, per il brano che dicevo prima della ragazza che purtroppo è stata bullizzata, mi sono affidato a Francesco Bertanza, che è un ragazzo di Concesio, un paese nella provincia di Brescia, e anche per il brano che uscirà il 28 aprile, Il sapore della cena, è sempre Francesco Bertanza il produttore. Quindi ecco, in base, ripeto, al periodo e a come sono ispirato, barra insomma quello che voglio ottenere, cambio i produttori, però tendenzialmente sono sempre loro tre che se la giocano fino ad adesso. Diciamo che io non ho una metodologia precisa, nel senso che mi spiego. A volte mi viene in mente la linea melodica del brano, come ad esempio è successo per Labbra di Sale. Quindi mi viene in mente la linea melodica, scrivo il testo, poi vado in studio, gliel'ho canticchiata a David e insieme l'abbiamo costruita. A volte invece magari scrivo senza avere la minima idea di dove andrò a parare, di dove andrò a finire, cioè non ho idea neanche dei suoi, zero proprio, ho solamente in mente la metrica, e altre volte invece mi appoggio a delle strumentali che ci sono su YouTube, quelle free chiaramente, ci scrivo sopra, quelle che mi piacciono chiaramente, me le prendo, faccio i provini a casa, vado in studio con il provino e dico: guarda, a me piacerebbe che il brano avesse questo mood, questa ambientazione, più o meno questi suoni, il testo è questo, il brano è questo, vediamo. Chiaramente insieme poi si ribalta come un calzino, perché altrimenti sarebbe un plagio, e quindi esatto, e quindi cerchiamo di costruirlo così. Ad esempio, per Il sapore della cena è andata così, ho trovato una strumentale intrigante secondo me su YouTube, ho fatto un provino su quella, gliel'ho portato, l'abbiamo ribaltata ed è nato il brano, ecco. E questo ci tengo a dirlo perché qualche giorno fa, anzi settimana scorsa in realtà, parlavo con un mio amico e che ho faticato a spiegargli la differenza tra reference e plagio, nel senso che ho detto le stesse cose che sto dicendo a voi, no? Che quindi ho trovato un brano su YouTube che mi interessava e ci ho scritto sopra, ho detto, e l'ho usata come reference, come riferimento, e lui mi fa: ma non è plagio.
No,
non è plagio. Nel senso che ho preso magari qualche suono, non so, rullante, cose così, l'ambientazione, il mood, e quindi boh, ci tengo a spiegarlo, perché magari qualcuno pensa che usare brani come reference o come riferimento possa essere una cosa negativa, ma in realtà io penso che molti si muovono su questo stile, cioè magari sentono una canzone di Coez e gli rubano il basso, capito? E campionano il basso o il rullante o altre cose, penso sia assolutamente normale come cosa, ecco.
Ci sta, alla fine comunque, voglio dire, se mettessero sotto copyright il giro di quattro accordi, le canzoni sarebbe...
Non lo dire troppo forte che la SIA è, no.
La SIA è un
non lo dire troppo forte.
Salutiamo, ma con
riserva. Però io non lo direi.
Io sono Soundry, per cui sono a posto.
Non ci censurare stasera.
Comunque sia... Alla fine veramente il copyright nel mondo musicale è sempre stata una bella grana, anche perché a volte senti anche, per esempio, c'è una canzone e vanno a dire è plagio, no, non è plagio, io penso, ma non è plagio, perché è plagio, soprattutto la tonalità è la stessa, no, non è la stessa tonalità, la velocità è la stessa, no, non ha la stessa velocità. Allora, che cos'è plagio? Perché fa gli accordi prima o poi ovvio che gireranno, ci sono la melodia, l'armonia, la melodia può essere... differente, l'armonia alla fine può ricordarti un'altra armonia, ma l'armonia comunque tutto sommato si fa una scala, si tende a seguire una certa scala musicale, se fai facendo per esempio una scala blues è normale che possa ricordarti, che ne so, magari un pezzo dei Doors, però non significa che sia un brano dei Doors, che tu stai copiando un pezzo dei Doors, quindi certo. Insomma, adesso siamo sempre dalla parte del cantante su questo, perché veramente poi vabbè ci sono dei casi clamorosi, specialmente il 99% dei casi era con zucchero.
Tipo zucchero, sì,
anche le parole.
Salutiamo zucchero, vero? Cioè,
a me parlando di questa cosa viene sempre in mente quella canzone di Neck che fa almeno stavolta, che è molto simile a quella di Sun 41, no, come che è? Still Waiting.
Sun 41, sì.
Sun 41, ok. Lì sono molto molto simili quelle due canzoni, molto,
sì,
molto.
Ce ne sono alcuni casi che sono più sospetti, ci sono, quindi ci può stare a volte, però beh, ripeto, sempre senza mettere pressione al cantante, che magari in quel momento non ci pensa neanche a quella musica che è in testa, in quel momento ha una melodia, perché ovvio che quando si compone si ha un pezzo in testa, ti entra in testa, non puoi farne a meno, non ti passa più finché non lo metti in musica.
Che non lo fai.
Esatto. Però voglio dire, almeno magari poi ha un'ispirazione che è dovuta a qualcosa, ma è una cosa nel subconscio, secondo me all'inconscio.
Sì, no, vabbè, anche qua ci dicono che molte canzoni prendono spunto da altre, che hanno melodie simili, sì, è vera sta cosa, sì. Secondo me può succedere, comunque. Alcune invece sono proprio fatte apposta, alcuni hanno già anche beccato che sono ed abbastanza fatte apposta. Ma io poi ti volevo chiedere poi una domanda che credi che la città in cui sei abbia avuto impatto sulla tua carriera o ti ha ispirato qualche brano, cioè la tua città?
Bergamo, allora, innanzitutto io Bergamo la vivo poco, nel senso che io sono un ragazzo di provincia, sono a 25 km da Bergamo. Certamente è una bellissima città, ci mancherebbe, però a livello di opportunità e di occasioni l'ho sempre vissuta poco, se no magari quando ho partecipato al Clamore Festival, che è un evento abbastanza storico. Non so in realtà dirvi se la città o comunque il paese dove, anzi sicuramente il paese dove vivo, no, non ha influito. E la città, non lo so, nel senso che sicuramente ha influito in questo senso, mi sento di dire. Nel senso che, essendo un ragazzo di provincia, mi sono sempre dovuto sbattere a destra e a sinistra per cercarmi opportunità per quanto riguarda live, per quanto riguarda radio, per quanto riguarda ad esempio i podcast come i vostri. Quindi mi sono dato da fare proprio perché vengo da un piccolo paese, relativamente piccolo, e quindi chiaramente già quando dici il nome del paese dici boh, dov'è? Cioè fai fatica già proprio anche a collocarlo. Cosa invece che se vieni dalla città, qualche, secondo me, qualche piccola opportunità in più ce l'hai. Quindi in questo senso magari ha influito, cioè ha fatto da motivazione, il fatto di non essere cittadino, ho detto già che mi sbatto un po' di più per ottenere, tra virgolette, qualche cosa. E poi certamente me ne faccio anche una colpa, nel senso che, cioè, o meglio, mi rimprovero, perché come dicevo, avrei potuto vivere molto di più la mia città, però chiaramente a volte per impegni lavorativi o di vita privata non sempre posso essere a Bergamo. E certamente magari se l'avessi frequentata in maniera più attiva avrei saputo cogliere qualche opportunità. Quindi certamente c'è anche una parte di colpa mia e devo ammetterlo senza problemi, anzi mi tiro anche l'orecchio.
Ecco.
Sì. Beh, ovviamente non abbiamo, anch'io ho bisogno della pianura padana, anch'io so che non abbiamo quella specie di lungomare come l'alchimista dice,
come ce l'ho io, lungomare,
ho avuto l'idea,
ce l'ho io pure.
Io ho la nebbia, che faccio? Silent Hill parte 2, non lo so.
Io ho le industrie qua, Bergamo, sì. Quella zona qua è, perché io sono a cavallo tra Bergamo e Brescia, sì, sono proprio lì. È una zona abbastanza industriale, mettiamola così.
E io c'ho il mare, come
avete una bella aria pulita, io. Sappiamo qualcosa di industria, aria pulita
nelle queste parti. Guarda che ce l'avevamo anche noi, comunque, te che dici tanto, anche noi a Genova abbiamo avuto l'industria, abbiamo avuto l'Ilva, quindi io su quello chiudo questa, no, perché pensavo, sennò sembra che sono l'unico che,
ma pensavo che erano stati invasi da Novara.
No, noi no.
No, ok, meno male, no, ci scherziamo, perché purtroppo ogni tanto c'è fumo, nube tossica da Novara, io sono di Vercelli. Intanto si leggo questa notizia, succede tipo una volta al mese, nube tossica.
No, se non sembra che io vada in spiaggia tutti i giorni col margherita, assolutamente.
Sì. Sarebbe figo però,
Piacerebbe passare al lato musicale di questa intervista, sentire un breve estratto appunto di Labbra di Sale, che ripetiamo ancora una volta, il profilo artista del mitico Roccia, e sentire un breve estratto, poi ti faremo un paio di domande su questa canzone.
Certo.
Pubblicata. E ricordiamo quindi il 28 aprile, hai detto, il prossimo pezzo. Il prossimo...
28 aprile, sì, è un venerdì, come sempre ormai la musica, i nuovi brani sono sempre di venerdì. Anche di mercoledì a volte, però questo è di venerdì, il sapore della cena, però adesso a quanto pare andiamo ad ascoltarci Labbra di Sale.
Esatto. Ed è un piacere, intanto condividiamo un attimino, ecco qua, per sentire la musica, speriamo che si senta tutto bene, dovrebbe essere perfetto, ecco qua Labbra di Sale, partiamo a 17 secondi, sentiamo solo un pezzo, come diciamo sempre, perché se volete gustarvelo bene me lo dovete sentire.
Esatto, dovete andare su YouTube,
assolutamente, voglio solo dare un piccolo assaggino, anche per ragioni di copyright, per miliardi di ragioni, ma soprattutto per quello. Vediamo che... Ok.
Ok. quella voglia matta, sai, di ritrovarci. Un po' per ridere, un po' per ingannarci. Per ingannare il tempo ci scrivevo un po' sopra. Parole come tatuaggi fino a notte fonda. Mi hai dato quello che volevo in un solo secondo. Poi hai letto tra le righe del mio corpo. Io, uno scatolone con la scritta fragile. Sei arrivata a te, tremendamente stabile. Quando desideri una cosa fortemente, poi finisce male quasi sempre. Scegliere non farsi scegliere, devo imparare a scegliere. E tu sei bella ma...
Ci dobbiamo fermare qua per ovvie ragioni, ci scusiamo ovviamente se interrompo sul più bello, eh. Però veramente sentirete anche in questi 30 secondi che abbiamo sentito quante volte cambia la velocità, il beat.
Sai che a me ha ricordato Neffa, non so, per proprio lì. Io infatti ci pensavo la prima volta che ho ascoltato e ho detto, ma assomiglia tantissimo, cioè positivamente chiaramente.
Certo, sì, sì.
Neffa, cioè Neffa e i messaggeri della dopo, ma
ah, okay.
Ricordo tantissimo.
Ma per scriverlo,
esatto, vedi. Ma, vabbè, ovviamente non volevo dire che, però
no,
ho avuto una rimembranza di Neffa, insomma. Beh, poi Neffa
ma,
bravissimo.
Io, ma come mi sono posto io sulla strumentale, dici?
Sì. E anche proprio l'inizio, no. Sì. Ma è Neffa, è la prima volta che ho sentito.
Ogni tanto possiamo chiedere se puoi parlare di questo brano, come è nato questo brano. E...
Assolutamente sì. Allora, Labbra di Sale fa riferimento chiaramente a una mia relazione, anzi una mia frequentazione, ok? Il periodo di vita è quello fine 2021, fine 2020, inizio 2021. E praticamente affonda le radici in un colloquio che io feci con la mia psicologa, dove mi disse che praticamente dovevo imparare a scegliere e non sempre farmi scegliere nelle relazioni. E chiaramente noi parlavamo di relazioni amorose, però poi io penso che il concetto della scelta e della fatica della scelta si possa estendere proprio a tutte le relazioni interpersonali, no? Al di là dell'amore. Questo perché mi sono reso conto, anche parlando con altra gente, al di là della musica, quindi anche con amici e non e conoscenti, ho come la sensazione che molte persone evitino di compiere una scelta per paura poi di restare sole, quando invece secondo me è peggio non scegliere piuttosto che restare bloccati in drammi psicologici o in buchi cognitivi, che peraltro è quello che io non ho saputo fare all'epoca, e questa cosa mi ha distrutto a livello psicologico, diciamo. E però devo ringraziare questa persona, devo ringraziare questa situazione, questa sofferenza, uno perché mi ha permesso di scrivere il brano, e due perché, come dico sempre e ringrazierò sempre, mi ha consentito di fare una delle esperienze più belle della mia vita fino adesso, spero di farne altre, però fino adesso è questa, ovvero intraprendere un percorso psicologico che credo che sia salvifico per tutti, indipendentemente dalla gravità della fatica che sentite di avere. Però ecco, quindi ecco, con questo brano ecco, voglio lanciare anche questo messaggio agli ascoltatori. Quindi il primo messaggio, che è quello più esplicito, quello più diretto, avere il coraggio di scegliere, di abbandonare anche certe situazioni, anche per il bene di se stessi, anzi soprattutto per il bene di se stessi, perché poi ci dobbiamo vivere noi con noi stessi, anche se abbiamo una moglie, un marito, una fidanzata, un fidanzato. Quindi per il bene di noi stessi dobbiamo compiere delle scelte, ma il messaggio, poi il risvolto del messaggio è, quando poi spiego il brano, è se vi accorgete di essere in fatica, andate subito di corsa dalla psicologa o dallo psicologo, perché non vuol dire che siete matti, sai? C'è ancora questo tabù, no? Che chi va dallo psicologo è matto, invece...
Infatti.
E invece per me è stata una bellissima cosa, delle belle chiacchierate, nuove prospettive, nuove capacità di osservare delle situazioni che fino ad allora erano solo nere, poi invece se uno le guarda bene, magari a volte sono anche grigie, bianche, quindi insomma interessante come cosa. Quindi sì. Ecco, il brano nasce così, da una roba molto, molto intima e ed è nato Labbra di Sale, che in realtà ha un titolo simpatico, mi hanno detto, perché uno poi pensa a, a Gino Paoli, Sapore di Sale, Sapore di Mare. Oh, no. però in realtà dentro è racchiusa una storia che personalmente mi ha sconvolto, soprattutto quando è finita, perché quando la vivevo era tutto bello, no? Era tutto bello, saporito, dolce, così. Però quando è finita mi ha lasciato degli...
È stato il sale in bocca.
Ma perché non ero strutturato per affrontare quel tipo di situazione. E sì, quindi...
Cito questo pezzo che appunto tratta bene anche il tema della psicanalisi. Perdo tempo a ricordare, sembra ieri, gli scleri e te che mi parevi bipolare. È una cosa che... Sono argomenti che la gente ha paura magari a parlarne, ma io ripeto, cioè lo penso anch'io, condivido con tutto ciò che hai detto. E credo
ovviamente,
che l'analisi sì. sia utile, può dare dei grossi progressi, perché purtroppo viviamo in una società che, dove il giudizio della gente spesso diventa l'immagine che noi abbiamo del nostro sé, del nostro io, ed è sbagliatissimo, perché non sarà mai uno da fuori dirti chi sei tu, è lo stesso, gli stessi psicanalisti vengono a dirti che tu da solo poi dovrai capire chi sei, non osano dirti tu sei così, non dirà mai uno psicologo tu sei così, ti diranno cerca di capire tu chi sei, ma non per il giudizio della gente, che purtroppo spesso ci creano queste maschere esteriori che sono quelle del giudizio, e riuscire appunto a trovare se stessi dopo un lungo percorso di comprensione del sé. E sì, scrivere secondo me aiuta tantissimo, a me ha aiutato almeno scrivere poesie.
Scrivere anche per me è fondamentale.
Capire qualcosa su di me, e ovviamente immagino anche nel percorso musicale una persona riesca poi ad arrivare al nucleo di se stesso, a lungo andare, riesca a capire la sua vera natura.
Sì, sì, assolutamente. Guardate, io se posso definisco sempre la musica, sia quella che ascolto, ma soprattutto quella che poi vado a scrivere, come se fosse una terapia non farmacologica, nel senso che, come dicevi tu, a me aiuta veramente tanto scrivere, mi aiuta uno perché concretizza i testi, le cose che ho in testa, poi le concretizza fermandole o sul foglio di carta o nelle note dello smartphone, perché vabbè, oggi si scrive anche sullo smartphone, è inutile dire il contrario, secondo me. Aiuta proprio a bloccarle e poi successivamente a metterle in musica, ma perché mi aiuta proprio ad archiviare alcune situazioni, cioè me le fa superare in maniera serena, diciamo così, senza però dimenticarle, chiaramente. Infatti, se voi pensate che questa situazione fa riferimento a due anni fa almeno ed è uscita nel 2023, vuol dire che ci ho impiegato un po' per macchinarla, no? E ho dovuto scriverlo, fino a un certo momento non ero pronto, poi fortunatamente ho avuto questo incontro con la psicologa e da lì poi mi sono sbloccato e sbocciato, ecco, mettiamola così.
Capisco cosa intendi, soprattutto perché ho una poesia ferma da un anno, mi manca l'ultimo pezzo, l'ultima strofa, e non so quando mi si sbloccherà, ma ci può voler tempo.
Il cosiddetto blocco dello scrittore.
No, il blocco della poesia, che adesso c'è la rima che devo sentire mia, quando la sentirò mia finirà, il giorno che riuscirò a finirla. Va bene, quindi, Claudio, a proposito di 2020, tu hai delle domande anche legate a questo periodo, appunto.
Sì, io ti volevo chiedere come ha influito ovviamente la pandemia sulla tua arte.
Ma allora, vado un po' controcorrente, nel senso che paradossalmente per me, chiaramente con tutto il rispetto per quello che è accaduto, quindi per le per le persone morte, insomma, e per tutta la sofferenza che c'è stata sia in Italia che nel mondo, devo dire che per me è stato un bel periodo. Nel senso che ho avuto tanto tempo per stare con me stesso, come tutti, immagino, però ritengo di averlo sfruttato in maniera positiva, non mi sono pianto addosso troppo, chiaramente anche a me dopo tot mesi mi mancava il fatto di non poter andare al bar a prendere un caffè o di non vedere un amico, ci mancherebbe, non sto dicendo che questo sia stato bello, però non è stato una costante, oddio non posso fare, non posso, no, cioè nel senso ho sfruttato appieno questi momenti per la mia arte, per scrivere, per fare rete, come dicevamo prima, per conoscere gente, infatti in quel periodo ho conosciuto Alchimista e Emanuele, come tutti ho passato tanto tempo sui social, però l'ho fatto, credo, in maniera funzionale, per l'appunto per conoscere persone, fare rete, anche non necessariamente musica, però ecco, ho sfruttato in questo modo quel periodo e sono contento, cioè, sono contento, chiaramente parlo sempre dell'aspetto personale, perché poi, ripeto, come ho fatto la premessa, quello che è successo è stato drammatico e tra l'altro adesso fortunatamente sembra che dovrebbe essere quasi finito tutto, ecco, fortunatamente, speriamo, sì, no, anche però sento veramente poco in giro, per cui insomma speriamo bene, però è stato figo, anche perché come paradossalmente, e questo è una dinamica sociologica del periodo storico che non sono riuscito a spiegarmi, è come se avessi iniziato ad avere più attenzione dalla parte esterna, cioè dall'esterno, riguardo alla mia musica, quindi magari qualche radio che si muoveva, qualche mezzo stampa, che articoli destra e sinistra, interviste scritte, gente che ascoltava di più. Diciamo, io faccio sempre questo paragone, queste immagini. Diciamo che se prima facevo musica con le ante della finestra della camera chiusa, dal 2020 hanno iniziato ad aprirsi le ante e forse anche un pochino le finestre. Questo non voglio dire che sono arrivato da nessuna parte, lungi da me questo pensiero qua. Però realmente ho potuto toccare con mano qualche risposta in più dall'esterno. E dico che però non me lo spiego, non so come sia possibile. Forse anche,
sei modesto, ma in realtà guarda che anche vedendo una sera così, che siamo in pochi, un podcast piccolo, comunque vedere persone interessate che si appassionano a sentire ciò che dici e ascoltano con estremo interesse e si emozionano, che vanno a capire anche loro, a cercare influenze musicali, capire, cioè voglio dire, è che hai imparato tutto a esprimere te stesso in un periodo dove tanti si abbattevano, e posso anche capire che persone che avevano una grande vita sociale che si sono abbattuti, anche la paura e tutto, sono grandi blocchi, però per persone che invece sono più solari, che delle rocce, scusami per il paragone, delle rocce della vita, che sono riuscite ad andare avanti e sopravvivere a tutto questo periodo, sono persone che magari è normale che poi alla fine a un certo punto interesse può arrivare, è giusto che sia così per le persone che riescono, che vogliono, che non si sono abbattute, è anche meritato, mi permetto di dire, secondo me.
Poi diciamo che probabilmente il tutto è coinciso con la mia voglia e determinazione in più di trattare questo aspetto della musica, passatemi il termine, come fosse un lavoro, no? Nel senso che chiaramente, come vi ho già detto, non è il mio lavoro, io non vivo di musica, però la tratto sempre, oltre che con la passione, ci mancherebbe, però veramente con professionalità. Quindi quando ho degli appuntamenti mi presento anche mezz'ora prima, sono sempre lì, pronto, non rimando mai, a meno che non stia morendo, però dico, cioè, la tratto proprio, cioè faccio le cose come se fossi uno reale, mettiamola così, tanto avete capito cosa voglio dire.
Sì, ho capito. Ma l'ho notato anch'io, quando ci
puoi confermare anch'io che la puntualità precisissima, ha dato lì, appunto ci ha informato che arriva una perfezione, veramente bello quando è così, anche perché il rispetto umano, come c'è, esatto. Ci ha rispettato, non ci conosceva, ma ci ha rispettato.
Esatto. Anche noi e non è scontata sta cosa, Jack lo sa, non è scontata.
Non è assolutamente scontata, ci capita di tardare mezz'ora,
però non lo sapevo. No, però io ecco ci tengo, poi il fatto diciamo di condividere anche banalmente, tra virgolette, sui social il tutto, link, post, cose così, quello che è, cioè è il mio piccolissimo e modestissimo modo per ringraziarvi, per ringraziare delle realtà come voi che danno spazio a gente come me, che sono dei signor nessuno. Quindi insomma, il mio modo per ringraziarvi, anche se una storia dura 24 ore, è comunque, cioè, casomai voi aveste bisogno di me, della mia promo, per dire oggi sono qua, esiste anche Elisir Podcast, ecco.
Certo, però non riesco a accettare che ti definissi signor nessuno.
No, ma
una persona che crea contenuti, esatto.
No, intendevo dire a livello nazionale, cioè se tu vai in città a Bergamo e dici conosci Roccia, dico no. Quindi, vabbè, dire, a livello di fama, volevo dire, a livello di fama un signor nessuno, chiaramente era riferito a quello, ecco.
Comunque il 99% delle persone ascoltano comunque musica, che se vai un po' sugli artisti un po' più indie, già già alzano le mani, mai sentito questo qua. È già difficile, purtroppo, già comunque la cultura musicale, ogni persona ha la sua profondità musicale, chiaramente, quindi comunque, però posso confermare che tante persone che conosco, tante persone che ci seguono anche hanno l'interesse di conoscere artisti indie, artisti magari meno famosi, che perché vogliono sentire. Ad esempio abbiamo un buon Andre, che è stato sempre uno dei nostri utenti prima, molto molto entusiasmato, che appunto lui dice sempre: ma io voglio conoscere nuovi artisti rapper che fanno musica anche rap, vogliono conoscere, perché ovviamente così espandono il loro repertorio musicale e possono ascoltarsi i brani in più che magari possono dare qualche sensazione, qualche emozione.
Beh, sono con te. Allora, Andre, se vuoi, Andrea, immagino sia.
Sì, giusto. Sì, sì.
Andrea, insomma, se vuoi ascoltarmi, sono ovunque, diciamola così.
Ottimo. Sì, sì, infatti, stiamo continuando. Ovviamente,
stiamo continuando. Ovviamente,
prima, poi metteremo tutto su YouTube in descrizione. Sì. Chiaramente, ci sarà ogni singola informazione, il profilo Instagram. Quindi, insomma, beh, io vorrei fare una domanda da appassionato di lingue: hai mai cantato? Vorresti cantare un pezzo in inglese o in un'altra lingua?
No, sono sincero. No, allora, ascolto anche veramente molta poca musica straniera. Mm-hmm. Questo perché, anzi, quasi zero. Questo perché, come mai avete capito, mi piace molto scrivere, mi piace molto la potenza, il valore e il significato della parola, e sono sicuro, perché mi conosco al 100%, che se ascoltassi musica straniera, inglese, francese, tedesca, insomma quello che è, andrei a perdere il senso delle parole, mi concentrerei solo sulla strumentale, e poi so, perché mi conosco, come dicevo, che non ho voglia di andare su Google a cercare la traduzione di tal brano per capire il significato. Sono un po' svogliato da questo punto di vista. Quindi finirei solo per apprezzare la strumentale, la linea melodica, però dico, boh, che cosa sta dicendo questo? Cioè, capisci, magari se dice bad vibes, so cosa vuol dire, chiaramente, però sì, sì. Non conoscendo proprio al 100%, o meglio, avendo dimenticato totalmente l'inglese, perché poi quando andavo a scuola ero anche bravo, avevo tipo 9-10 in inglese, poi vai in università, non si parla più, non si fa più niente, ti fanno fare un esame, basta, dimenticato. Poi se non vai all'estero te lo dimentichi, è inutile.
Avevo perso anch'io la vocalità dell'inglese col tempo, poi però alla fine provando a studiare mi piace sempre. Adesso ovviamente sì, è vero, quando si ascolta un brano anche in inglese la voglia di sapere qual è il senso del testo c'è sempre, perché tante volte il testo, magari la musica, l'ascolti per la musica e poi fai scoprire che il testo è la parte migliore. Tante volte dici,
no, cioè, no, certo, cioè, infatti non volevo dire che faccia.
No,
che
infatti. Brutto,
è che non avendo quell'approccio, cioè non avendo quella voglia poi di andare a cercare un testo, non ho voglia. Però vi posso consigliare un ragazzo, mm-hmm. il suo nome d'arte è Chainsaw. Scritto C-H-A Como Hotel Ancona Imola Savona Ancona Napoli Buster se non sbaglio, e lui è un ragazzo di Brescia o della provincia, facciamo parte della stessa associazione culturale che si chiama Made in Brescia, ogni tanto organizza eventi ai quali partecipo anch'io, e Chainsaw, il nome vero credo sia Marco Verzelletti se non ricordo male, lui canta, fa rap solo in inglese. Oh. Ed è interessante questa cosa, quindi boh, non so se siete particolarmente interessati, boh, se, anche a questo aspetto della lingua.
Sì, sì, assolutamente, sì. Assolutamente. Per difficoltà 10 su 10, cantare una lingua non propria, cantare una lingua non normale, difficile, assolutamente, anche la pronuncia è una cosa mostruosa, assolutamente, riuscire a cantare bene. Sì, grazie del consiglio, me lo sono segnato, ce lo siamo segnati tutti fra di noi, siamo già scritti
su
Telegram
il
nome, così
andremo già a spulciare.
Assolutamente.
Beh, sbaglio, come immagine, lui è un capellone, è un ragazzo capellone di tanti riccioli, un po' morbidi se non ricordo male, e nell'immagine profilo, se non ricordo male, ha la sua immagine stilizzata di questi dopo magari vi mando il profilo in data.
Grazie, prego. Adesso Clay, hai delle domande tu?
No, io avevo questa domanda sui tuoi progetti futuri.
Allora, i miei progetti, vabbè, oltre al brano che esce il 28 aprile, ho qualche live, non troppi in realtà quest'anno, ma per adesso va bene così. Ho due eventi storici, diciamo, la Festa della Musica a Brescia, e il Clamore sì, a Brescia, e il Clamore Festival a Bergamo, dei quali però non mi ricordo le date, per cui non c'entra.
È
Però
bello
sono
sapere, comunque Lombardia si mobilita per un po' di eventi culturali, è una cosa
sì.
molto buona,
Meno
assolutamente.
male. Però sono talmente, diciamo, grandi, tradizionali, affollati che insomma esiste anche il profilo Instagram, per cui il profilo Instagram è sicuramente più preciso di me. Poi ho il 23 aprile, quindi prima di questi due eventi, vado in un quartiere a Brescia, quartiere che si chiama quartiere Chiesa Nuova, dove praticamente c'è un concertone dove sono stato chiamato perché, non so se lo sapete, ma quest'anno Brescia e Bergamo sono capitali della cultura.
Non lo sapevo, no,
Sapevo
no,
di
non lo sapevo.
Brescia, l'avevo sentito di
No,
Brescia.
anche
Anche
Bergamo e
Bergamo,
Brescia.
vedi?
Sì.
Buono.
Tipo, pochi giorni fa è stata eletta Agrigento per il 24, se non ricordo male, o per il 25, però quest'anno sono Bergamo e Brescia e quindi in giro per le città, ma anche nei paesi, non troppi, però ci sono spesso eventi a tema cultura per promuovere queste cose. Quindi mi hanno chiamato per partecipare a questo concertone, chiamiamolo così, e andrò lì a cantare due o tre brani, se non ricordo male, tra cui Labbra di Sale. E quindi c'è questo, poi ho una notte bianca il 1 luglio a Arluno, che è in provincia di Milano, e un altro evento, tipo una maratona della musica, 21 luglio, può essere, sì, 21 luglio a Parabiago, che è sempre in provincia di Milano. Poi, se dovessero aggiungersi altre date, volentieri sono pronto a prenderle, a rubarle tutte, altrimenti vedrò come fare. E poi, per quanto riguarda invece l'uscita di brani, io credo che da qua a dicembre almeno 1/2 ne uscirà ancora. Ecco. Oltre a quello del 28 aprile, sicuramente ne uscirà un altro, forse due in base alle idee che mi vengono e a come riusciamo, in realtà le ho le idee, però in base a come riusciamo a strutturarlo e a muoverci, ecco.
Sì, gratuitamente, fra l'altro ricordiamo che potete trovare su Spotify, trovate gli album, punto a capo, qui un casino, canzoni di Ivano, sì, un singolo, ma in realtà sono tre brani, quindi comunque, cioè, trovate un bel po' di contenuto da parte di Roccia, quindi mi raccomando, dateci uno sguardo e sentite un po' anche l'evoluzione di un artista. Si è detto che è iniziato lontano 2013, quindi insomma ancora oggi sono passati un po' di anni, e insomma si forma sempre, è veramente piacevole come cosa. Niente, volevo chiederti, questa è una domanda improvvisata un po' sul momento, ma c'è una bella differenza a livello adrenalinica fra l'esibirsi in studio e l'esibirsi su un palco, praticamente c'è una bella differenza di interpretazione?
Sì, assolutamente, nel senso che allora, in realtà a me piace entrambe, ok? Però devo essere onesto nel riconoscere che certamente è bello andare in studio, certamente è bello realizzare quello che ti è passato per la testa, quello che hai avuto, cioè quello che, insomma, le idee che hai avuto, andare al microfono e interpretare anche un brano, perché poi non è solo cantarlo, devi anche saperlo interpretare, credo, immagino. Però poi ecco, quando vai live è sicuramente figo, è sicuramente interessante, portare sul palco quello che hai fatto, anche fosse solo un brano, però è bello farsi vedere. È bello anche sbagliare. È bello anche sbagliare perché poi in studio facciamo tutti dei brani fighissimi, preconfezionati, però credo che un aspetto bello del live sia anche andare sul palco e magari, non so, invento, mangiarsi una parola, fare una leggera stonata o non riuscire a prendere.
Normalissimo,
Sì, no, dico,
normalissimo.
ma è anche quello il bello, secondo me, quindi è assurdo, cioè che rende umano il tutto, rende umano il tutto. E poi io ho avuto la fortuna di cantare sia con la strumentale, quindi la classica, porti la strumentale nella chiavetta, la dai al fonico, la metti nel PC e quando vai fa click e parte tutto. E ho avuto anche la fortuna di cantare con la band, è impagabile come cosa.
Avere una
Cioè,
band che suona un pezzo che deve essere veramente bello, sì, assolutamente,
sì,
sono anche
ma un pezzo mio,
singoli
ma
molto
forse
belli.
anche una cover, non mi interessa, cioè nel senso avere la band, cioè senti proprio, la batteria che ce l'hai qua dietro, perché tu sei davanti, la senti qua, quello che suona il basso, cioè senti proprio la musica che ti entra, non so, è una cosa stupida quella che sto dicendo, però nelle vene, nel sangue.
No, tutto, capisco, no, sono vibrazioni,
di vibrazione, bravo.
Le orecchie, quindi è normale che ti vibrano dentro, normalissimo, quei volumi di alti, immagino che si sente anche.
C'è anche un po' di paura quando sali sul palco, oppure... Cioè, sei nervoso quando sali sul palco oppure no, dici?
Allora, vi racconto questo aneddoto. rido perché, vabbè, così. Mi capita, non so, 9 volte su 10, quindi quasi sempre, che prima di salire sul palco, quindi quando tocca a me, io puntualmente non mi ricordo o l'inizio della prima fase della prima strofa o l'inizio della seconda, ma sempre, solo gli inizi o a volte la fine, quindi alle due estremità, o prima strofa o seconda strofa o inizio o fine. E quindi è molto frequente potermi vedere, prendere il cellulare, andare su Spotify, diciamo imboscarmi, allontanarmi un attimo, prendere e mettermi così con il mio brano perché non me lo ricordo, non lo so, mi prende una sorta di vuoto mentale, sì. Ma com'è possibile? E poi chiaramente c'è anche una parte di ansia, ovviamente.
Ma l'ansia fa cancellare, dimenticare le cose, ovviamente è normale. Io se ricordo i miei disastri al karaoke, che ti compare sempre la prima frase da leggere, parte la musica, inizio a cantare, poi no, ma guarda, rimane lì, dice, oh, sono attaccato troppo presto, devo far passare un altro giro. E non, anche lì la paura di attaccare troppo presto, troppo tardi.
E quindi niente, vado lì, mi ripasso brevemente la frase o la strofa, quello che è, quindi un po' di ansia c'è, in realtà quando salgo, appena attacca la strumentale, ma ancora meglio quando attacco io poi a cantare, passa tutto, sì. Poi è ancora capitato in realtà che mi sia mangiato qualche parola nonostante il ripasso, ma va bene, diciamo che ho la fortuna che le mie canzoni non le conosce nessuno, quindi posso anche posso lasciare i buchi e boh, magari è così veramente, tanto gli altri non lo sanno, per cui
sì. È anche bello improvvisare a volte, magari ti esce una strofa alternativa, un what if di un pezzo come ti verrebbe oggi, perché d'altronde, esatto. Come ci è stato detto da una persona che abbiamo portato in passato, l'ultimo cioè il momento di oggi ti definisce il brano che stai componendo, quindi sicuramente.
No, certo.
Sì. Va bene, io avrei ancora una domanda, visto comunque anche lavorando a contatto con i più giovani, hai un messaggio da dare ai giovani che sono appassionati di musica, se vuoi dare un messaggio anche per chi vuole intraprendere questa carriera, un'ispirazione, qualunque cosa ti viene da dire?
Allora, il messaggio che mi viene da dare e da dire è quello di fare quello che volete a livello musicale, ma la cosa più importante secondo me è di non farlo con la finalità e il solo obiettivo di dire voglio arrivare lì, cioè dove per lì intendo faccio questa cosa perché voglio arrivare lì, perché quasi certamente se lo fai solo per quel motivo quasi certamente non ci arriverai, cioè, penso è chiaramente bello avere delle aspirazioni, delle motivazioni, però quello non deve essere la vostra unica molla, ecco, la vostra unica fiammella. Questo perché ho sentito gente che dice io lo faccio perché devo fare lì, fare là. Siamo veramente, non so in quanti siamo che facciamo musica, ma siamo veramente tanti e forse ce la fanno uno o due. Ecco, per cui, ecco, questo è un messaggio che mi sento di dire e di dare, come dicevo prima. Però ecco, fate sempre quello che volete. Ecco, voglio spingere la gente a fare, a creare, che sia musica o che sia altro, perché comunque è bello, anche se questo non vi porterà da nessuna parte, anche se non vi permetterà di avere la fama come voi sognate, perché è bello, ecco, soprattutto trovate sempre un senso in quello che fate, perché ad esempio per me la musica, come dicevo prima, è terapia non farmacologica, mi aiuta ad archiviare alcune cose e cercate di trovare un senso anche voi, che non sia per l'appunto lo voglio fare perché poi tra 5 anni voglio 80.000 euro in banca, ecco, non dovrebbe essere quello, ecco.
Quali sono i falsi messaggi vengono dati magari in alcuni artisti molto commerciali, che magari, magari la gente ci vede quei messaggi perché dicono ho fatto il cash, la classica parola all'inglese per non dirla all'italiano, perché dire fatto i soldi, cioè c'è una cosa che neanche non ha neanche il coraggio di ho fatto i soldi, che ho fatto il cash.
C'è anche il messaggio, secondo me un po' errato, che dicono, che fanno passare che se tu vai in un in un talent musicale tu esci di lì e sei famoso, cioè forse c'è anche sbagliato quel tipo di messaggio lì, secondo me.
Sì, esatto, perché poi una volta che ok, cioè il talent ti dà una grossa è una grossa vetrina, una grossa visibilità, se parliamo dei talent quelli più conosciuti in Italia, però poi una volta uscito o uscita devi continuare a macinare, cioè non basta vivere di rendita perché sei arrivata nelle semifinali o alla finale, devi continuare a macinare, devi continuare a far vedere che sai fare o che quantomeno vuoi fare, ecco. Quindi sì, condivido quello che ha detto Cla.
Va bene, io non avrei più domande, anzi è stato un piacere, speriamo di
averti
come ospite, perché è stato un'ora eccezionale in tua presenza.
È stata una bella puntata.
La tua modestia e la tua solarità ci ha dato tanta.
No, ma vedi, ma io te l'ho detto che mette buon umore anche.
È difficile vedere là col buon umore, ve lo assicuro.
Sì, posso confermare, sì, è vero, posso confermare sta cosa.
Ho fatto il miracolo.
Sì. Ok, benissimo. Beh, ti ringraziamo. Ovviamente invitiamo a seguire per esempio il nostro ospite Roccia sui social, Instagram, ovviamente YouTube, Spotify, l'abbiamo mandato tante volte, troverete in descrizione per chi ci segue in differita. E ovviamente e poi anche noi, claro, che si possono trovare
Lazy Podcast. Ci possono trovare su Facebook, su Twitter, su Spotify, su YouTube. Forse ne ho dimenticato, no, Instagram, giusto, mi stavo dicendo, Instagram, e poi basta, mi sembra che non abbiamo altri.
Ma sì, Twitch, sì,
Twitch, Twitch,
sì, noi non ci pensiamo perché nel momento che
transitiamo... C'è anche Telegram, che però usiamo...
C'è anche Telegram, già giusto, abbiamo i nostri speciali, parliamo un po' di tutto, ovviamente, e quindi, insomma, è sempre un piacere. Va bene, grazie. Ci vediamo alla prossima puntata lunedì sera dalle 20:30 alle 21:30 con un nuovo argomento scoppiettante. Ciao a tutti
da
Easy Podcast. Ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi, grazie, un bacio a tutti.